torna ai microfoni, direi neanche come ospite, una voce a cui penso siate abituati e abituate, ma magari un altro giorno della settimana. Sabrina, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E, insomma, ti abbiamo così rubata al giovedì, che eri ormai diventata l'anno scorso quasi un ospite fissa di Adriano, e insomma la voce di Blackout sull'Oriente, non so, ti posso presentare così?
Che onore, esatto, troppo troppo gentile.
E allora, questa mattina ti ho chiesto insomma di venire a fare due chiacchiere, e tu gentilmente sei venuta proprio direttamente qua in studio di Via Cecchi, così ce la possiamo prendere anche un pochino più con calma per introdurre un argomento che in un modo o nell'altro è stato abbastanza protagonista nelle ultime settimane, ovvero il tema da un lato della logistica, dall'altro dell'energia, e che sono estremamente collegati. Adesso lo vediamo un attimo, perché insomma io parto dalla logistica per poi arrivare a parlare di quello che sta succedendo in Cina con la crisi energetica. Perché? Perché insomma negli ultimi mesi abbiamo avuto una serie di immagini, di termometri di questa crisi delle cosiddette filiere di produzione, delle supply chain a livello internazionale, prima con il blocco del canale di Suez, poi con blocchi di porti importanti come quello di Yantian nel Guangdong, che è stato Suez a marzo, quest'ultimo a tra maggio e giugno, che hanno paralizzato, diciamo, questa la situazione, il movimento merci a livello mondiale. Però insomma tutti eventi che sembravano così transitori di questa crisi del Covid, diciamo, facevano parte del pacchetto Covid, delle cose un po' imprevedibili, ma insomma lasciavano così come sotto traccia comunque quella serenità del fatto che sarebbe tutto passato, no? Ci sarebbe stata una stagione un po' difficile, però insomma poi si sarebbe tutto quanto ripreso, magari al prezzo di un po' di inflazione in questi mesi qua, ma sarebbe andato tutto bene, come si diceva qualche mese fa. Invece nelle ultime settimane arriva invece una battuta d'arresto che ha tutta l'aria di non essere transitoria, e qui arriviamo al tema dell'energia. Infatti da alcune settimane si stanno alternando dei blackout, delle limitazioni al consumo dell'energia in Cina, in particolare nelle regioni del nord-est, se ho capito bene, dovute alla nuova politica, diciamo, ambientale, così se si può dire, del governo cinese, che insomma tende a limitare, risparmiare, stabilire dei tetti al consumo dell'energia elettrica. E qui insomma arriviamo all'argomento di questa mattina, su cui ti chiederei un contributo. L'ultimo, diciamo, spunto che vorrei darti è proprio una notizia arrivata ieri, che così ci aiuta un pochino a chiudere la cornice di questo di questa transizione verde che guiderà, penso, un po' il nostro discorso, ovvero che la Turchia era l'ultimo paese del G20 a non aver ancora ratificato l'accordo di Parigi sul clima, e invece, diciamo così, è rientrata nei ranghi. Ieri il Parlamento turco è andato proprio a ratificare questo provvedimento sul clima, che penso sia stato anche quello che ha guidato il governo cinese.
Esattamente, proprio così. Spero che mi sentiate. Allora, esattamente sì, è proprio così. Diciamo che la Cina ha cercato di portare avanti i suoi obiettivi climatici. In realtà questi improvvisi, diciamo, blackout, questa chiusura, diciamo, del rubinetto elettrico della Cina si deve sicuramente agli obiettivi climatici di Pechino, ma anche a politiche che erano già state ragionate anche 6 anni fa. Soprattutto nel 2015 la Cina già aveva iniziato a proporre, durante i diversi plenum, quindi le riunioni del Partito Comunista Cinese, che ricordiamo è di fatto inserito strettamente nelle maglie della decisione politica e quindi della dirigenza dello Stato, che aveva già decretato delle prime linee guida proprio per gestire il problema energetico, perché la Cina, lo saprete benissimo tutti, è estremamente dipendente dal carbone. a tal punto che il carbone è ampiamente disponibile. Proprio per questo il mix energetico cinese si è sempre basato sul carbone come prima fonte energetica, ma anche poi dovendolo importare in principale e principalmente dall'Australia, con cui ovviamente si stanno un po' scazzottando a livello commerciale. Uscendo da questa parentesi, la Cina in realtà aveva già iniziato a promuovere delle linee guida per razionalizzare lo spreco energetico, proprio perché l'energia, grazie alle fonti presenti nel paese, le fonti fossili, è sempre stata particolarmente vantaggiosa e ha contribuito ovviamente, insieme alla forza lavoro pagata pochissimo, a fare della Cina quella che oggi conosciamo come la fabbrica del mondo. Ora la Cina ovviamente però vuole andare avanti, vuole superare questa impasse, e la razionalizzare l'energia e i consumi energetici sono uno dei primi passi. In questo modo la Cina ha cercato quindi di promuovere delle politiche che potessero in un certo modo andare a capire quant'è il consumo energetico delle province cinesi e in questo modo riuscire a stabilire dei target. Ricordiamo che la Cina, in quanto paese di stampo comunista, ragiona a livello economico soprattutto per obiettivi, per target, per piani quinquennali, che quindi si devono realizzare di pari passo con quello che ovviamente è lo stato e la salute dell'economia cinese. Anche a livello energetico si sono quindi stabiliti sempre dei target sempre più precisi, sono stati raccolti i dati, e in base a come questi dati incrociati permettevano di capire quanto era il consumo energetico di ogni provincia cinese, allora la Cina, o meglio il governo di Pechino, è riuscita a stabilire delle soglie massime di consumo consentite a ogni provincia. Queste restrizioni, che poi sono diventate sempre più precise e puntuali, in Cina ci sono appunto tante legislazioni top down, però poi di fatto spesso ci si muove in zone grigie, c'è sempre modo per le grandi aziende soprattutto un po' di scappare alle maglie del governo, in particolare con il contributo spesso dei governi locali, perché ovviamente a tutti fa piacere guadagnare di più, lavorare di più. Questo però ovviamente ha portato oggi a innanzitutto quella che è stata la famosa Airpocalypse, no? L'apocalisse dell'aria, quindi un inquinamento dell'aria soprattutto nella zona del nord-est, enorme, terribile, quello che vediamo nelle immagini di Pechino piena di smog, nel 2015 ha raggiunto il suo apice, e questo anche è stato un primo segnale che, insieme all'enorme malcontento tra la popolazione, ha fatto capire a Pechino che bisognava un attimo andarci più con il piede di ferro su questa situazione. Con l'arrivo degli obiettivi climatici siamo quindi arrivati a un'ulteriore spinta per il partito a essere un po' più ferreo sullo spreco dell'energia e soprattutto sulle emissioni che il settore, in particolar modo quello industriale, provocava.
Ecco, questa parola spreco secondo me è abbastanza interessante, perché io mi sono letto un pochino questa risposte che appunto la commissione dell'energia del governo cinese ha dato, insomma, su proprio questi temi, e devo dire che mi ha colpito abbastanza il fatto che proprio tutta l'attenzione fosse sul risparmio, contro gli sprechi, tutta una serie di parole d'ordine a cui devo dire non siamo molto abituati anche qua, nel senso che tendenzialmente quando si parla di crisi energetica piuttosto che transizione verde si parla tanto, anche a sproposito, di fonti rinnovabili, la percentuale di fonti rinnovabili contro quelle fossili, eccetera eccetera eccetera. Invece in questo documento non breve, direi, si parla quasi mai di una transizione, o comunque una scelta, selezione di metodi di produzione energetica cosiddetti verdi, che poi sappiamo che, insomma, è un po' una definizione abbastanza lasca, e invece proprio si punta il dito sullo spreco, sul non arrivare ai massimi, che è tutto un modo di ragionare anche a livello di agenda abbastanza particolare. Poi immagino che questo gli servisse più che altro proprio per puntare il dito sui colpevoli, no?
Esatto, sicuramente la colpa arriva soprattutto a, come abbiamo detto, grandi conglomerati industriali e principalmente i governi locali, che hanno permesso che ci fossero delle zone grigie nella legislazione che permettessero a queste grandi industrie di fare di più rispetto ai target già preventivati. Sì, è molto interessante che ci sia questo paradigma molto diverso. Ovviamente la Cina a sua volta ha stabilito delle percentuali per cui il paese dovrà puntare molto di più sulle rinnovabili, ovviamente ridurre sempre di più il carbone. È interessante però che il discorso in Cina è già passato su un altro livello, ovvero nella, puntando alle emissioni nette, quindi alla compensazione entro il 2060, la Cina si è già detta che nel 2060 spera di avere solo il 3% del mix energetico a base di carbone, quando oggi prima era all'80, adesso si, se con questo andamento potrebbe arrivare solo al, solo tra virgolette, al 52% nel 2025. La Cina ha fatto proprio anche un ragionamento in termini di spreco delle risorse e allocazione ideale delle risorse, perché il discorso è proprio un po' più strutturale. Innanzitutto si parla tantissimo in Cina della questione del mercato energetico, quindi anche un ragionamento di come l'energia viene distribuita nella rete. Ricordiamo che la Cina dal punto di vista energetico è praticamente al 100% a partecipazione statale, e questo ovviamente ha creato dei picchi di domanda dove non c'era abbastanza offerta e viceversa. Per questo motivo la Cina sta puntando tanto proprio a ragionare di più su delle misure, loro le chiamano di mercato, poi in Cina vanno sempre prese un po' con le pinze, perché è una sorta di si punta a una sorta di mercato regolamentato che quindi in pratica sia un po' più sensibile alle richieste del territorio, e poi anche a ragionamenti un po' più complessi rispetto al nostro parlare spesso solo di rinnovabili contro fossili, che riguarda anche la questione proprio della rete elettrica, perché la transizione energetica, ovviamente lo stiamo vedendo già anche adesso, è un processo estremamente complesso che richiede proprio delle infrastrutture fisiche che resistano ai cali di tensione, che resistano ai cambiamenti climatici, si fanno già queste discussioni, che resistano anche ovviamente al problema ancora annoso e ancora non risolto del fatto che le rinnovabili possono avere appunto dei picchi energetici che magari vengono sprecati, appunto, oppure dei cali in momenti. Ad esempio quest'estate è stato particolarmente emblematica la siccità di alcune in alcune regioni, che ha portato ovviamente a un crollo dell'energia idroelettrica, che ovviamente non viene però, non è possibile conservare, e quindi in quei momenti lì bisogna per forza iniettare del carbone nel sistema. Sono tutti ragionamenti molto interessanti e che però adesso stanno portando la Cina in questa fase di crisi vera e propria, perché ovviamente per compensare questi target che non sono stati rispettati, perché di fatto abbiamo appena accennato, c'è stato un crollo dell'idroelettrico dove ci sono state siccità particolarmente forti, ci sono stati nel frattempo tantissime iniziative a livello industriale proprio in fase di ripresa post-Covid. Questo ha portato a picchi di consumo energetico che non erano previsti, che ovviamente il governo non aveva preventivato o dovevano essere sotto la soglia, quindi ci si è trovati a settembre, all'11 settembre precisamente, con il governo che ha fatto questo annuncio dove decretava che si era passata la soglia e che bisognava ovviamente compensare abbassando di più il consumo per far bilanciare ovviamente tutto l'output di quell'anno. Questo ovviamente ha provocato quello che abbiamo visto adesso, quindi restrizioni ovviamente soprattutto a livello industriale dove si consuma più energia, e tentativi ovviamente di scaricare questa crisi e questa necessità di risparmiare sui consumi soprattutto ovviamente su industrie e governi locali, anche per non far arrivare poi la batosta invece ai cittadini comuni.
Ma infatti parlando proprio diciamo di chi del periodo, c'è da dire che questa batosta arriva in un periodo anche economicamente molto particolare, perché settembre-ottobre è il periodo in cui si produce per il Natale sostanzialmente, cioè le merci prodotte in questo periodo arrivano sui mercati mondiali verso Natale, quindi insomma una fetta notevole comunque del commercio, e insomma è anche abbastanza notevole fare delle decisioni in questo periodo di tempo con quello che è successo negli ultimi anni. Però seguendo un po' il tuo discorso, arrivando diciamo così agli utenti finali, quindi lasciando un attimo da parte i protagonisti che sono le industrie, volenti o nolenti ci sono state diciamo le vittime di questo ridimensionamento della griglia energetica cinese, sono stati anche le persone, le abitazioni private, perché chiaramente quando si sono verificati dei blackout non sono stati più di tanto parziali, ma hanno coinvolto chiaramente le abitazioni private. Ecco, questo almeno tra alcuni documenti che stavo leggendo, è chiaramente un bel problema per il governo, perché mentre politicamente è giustificabile, o quantomeno insomma rientra in una linea, in un ragionamento, il appunto additare le industrie e metterle sul banco, diciamo, degli imputati, nel momento in cui le persone invece rimangono senza luce a casa, diciamo, quel famoso patto sociale cinese può anche un pochino traballare, perché va bene il miglioramento delle condizioni di vita, ma se manca la corrente, ecco, questo può creare dei problemi poi a livello di stabilità così interna del paese. Per gettare un altro sassolino nello stagno, invece, per tornare un attimino a quello che dicevamo prima, il discorso della sicurezza energetica è strano, ma è un discorso che ci sarà sicuramente di più nei prossimi anni. Un dato sopra tutti, infatti, per gestire questa diciamo la sicurezza del fatto di avere sempre corrente in qualsiasi situazione, qualsiasi variazione ci sia, si traduce poi in sostanza nell'avere un sacco di centrali che possono partire a comando e produrre energia a comando e infrastrutture di questo tipo. Recentemente ci sono stati vari studi anche in Europa su questi ragionamenti, e ad esempio uno studio in Francia aveva insomma evidenziato come il abbassare l'affidabilità della rete dal 99,7% al 99%, in sostanza prevedere qualche ora di blackout annuale, avrebbe dimezzato il costo del mantenimento della rete energetica. Ecco, questo così, un dato per dare un ordine di grandezza, poi chiaramente sono economie diverse, però penso che l'ordine di grandezza possa essere verosimile. Ecco, cioè, probabilmente sarà inevitabile, e a mio avviso comunque anche abbastanza valido, l'idea di andare in una direzione dove l'affidabilità energetica non è più un dogma, cioè non è più scritto nella pietra nel fatto che la corrente debba esserci per forza 24/7 per tutti. Ecco, però, per tornare alla Cina, scusa un po' il giro complicato,
un'ottima puntualizzazione.
Però appunto sulle persone, come la domanda invece è questa, a livello di stabilità interna il governo riuscirà, insomma immagino sia questa scommessa, ma come la situazione del bilanciamento appunto tra industrie e diciamo vittime inevitabili che sono poi invece i cittadini di questo.
Ecco, quello, come abbiamo appena già accennato, il risultato interessante, ad esempio, di questa serie di interruzioni che abbiamo visto a fine settembre è proprio questo, che il governo, per riuscire un attimo a tenere in equilibrio una situazione abbastanza imprevista, ma non troppo, ha cercato di scaricare il grosso di questi blackout, che poi, l'hai detto giustamente anche te, in alcuni casi si è trattato solo di alcune ore di blackout, in altri di preavvisi, perché poi qua c'è stato anche un bel caos. Alcuni governi locali hanno proprio chiuso il rubinetto e si sono trovati senza luce in alcuni quartieri. In altri invece i governi hanno avvisato e sono andati ad avvisare le industrie più grosse, quelle che consumavano di più, dicendogli appunto che probabilmente avrebbero lavorato a metà regime, spesso e volentieri, non necessariamente interrompendo del tutto la produzione. Sicuramente il fattore sociale è fondamentale in questo periodo, perché si sta assistendo proprio a una sorta di transizione che richiederà quindi non solo a livello di energia, ma proprio a livello economico e di come dire, si stanno ristabilendo certi equilibri economici all'interno della Cina, che ovviamente andranno riequilibrati. Un altro esempio che mi viene in mente, per cui la Cina ha dei grossi grattacapi, è ovviamente tutto il settore delle fonti fossili, tutta l'industria che gira intorno al carbone. Potrebbe mandare in fallimento intere province come lo Shaanxi, che si basano quasi al 90% solo su quello come giro d'affari. Altre invece situazioni un po' meno. Questo ovviamente è un grande dilemma non solo per la Cina, ma ovviamente per tutti, l'allocazione delle risorse umane in un punto in cui si decide di chiudere baracca. Tant'è che però la Cina, avendo questo grosso potere a livello di dirigenza, difficilmente contestabile, quantomeno all'interno della dirigenza stessa, perché questo è un po' il gioco forza che riesce a fare il partito, riesce a implementare certe misure. però ovviamente non puoi ignorare, sebbene a noi da fuori sembri sempre molto sembri sempre che il popolo cinese accetti con facilità questo genere di misure, in realtà non è proprio così scontato. Quando si è vista ovviamente la presa di potere un po' sui grandi miliardari, come è stato il caso di Jack Ma, un pochino si è mandato questo tipo di segnale, però ovviamente già sui media cinesi, dove di solito e soprattutto negli ultimi anni la censura è stata particolarmente attenta a come vengono espresse le situazioni, come vengono declinate, si è parlato di rischio di declino del processo di sviluppo dei cittadini, degli individui cinesi. Parafrasata malissimo, però si è comunque spesso è comunque uscito questo concetto per cui il cittadino cinese rischia ovviamente di non beneficiare più di quel percorso di sviluppo che negli ultimi 40 anni gli si è aperto davanti e ha portato tantissimi benefici a tutta la società. Ricordiamo che un anno fa Xi Jinping ha annunciato ufficialmente di aver sconfitto la povertà assoluta in Cina. Anche questo grande annuncio che ovviamente fa capire che all'interno dei tanti valori che il partito vuole promuovere, quantomeno ai microfoni, è proprio anche questo impegno a fare in modo che la vita di ogni cittadino cinese virtualmente sia sempre migliore o quantomeno di un, come lo chiamano loro, moderatamente prospera, ecco, una società moderatamente prospera.
Sì, era forse insieme all'annuncio in cui hanno dato la data ufficiale del comunismo, mi sembra, quando avevano detto, non so,
sì,
2060
poco...
l'abbiamo fatto.
Esatto, più o meno sono sempre questi target. Ecco, tra l'altro, parlando di date, mi hai ricordato un'altra cosa interessante, sempre parlando del discorso energetico. La Cina ha deciso che entro il 2035 queste risorse energetiche devono essere perfettamente allocate e quindi ovviamente correre al 2035, che in realtà sembra poco, ma per costruire un intero sistema energetico che non funziona ancora alla perfezione sono pochissimi.
Sì, considerando che invece cioè, paesi pienamente sviluppati, diciamo, dal punto di vista infrastrutturale, come può essere anche abbastanza l'Italia, che dal punto di vista della rete energetica sicuramente è un paese maturo, invece si fa una fatica enorme, mortale, a introdurre questo tipo di argomenti, ma perché poi c'è la complessità al di là degli equilibri politici, è proprio notevole. Cioè, ad esempio, recentemente in Australia hanno incominciato ad avere un serio problema sul fatto che l'energia solare ormai ha superato, mi pare, persino la metà comunque nell'approvvigionamento energetico nazionale. Questa cosa produce degli squilibri nella rete mai previsti, perché banalmente passa una nuvola estremamente grande, c'è uno scuramento del cielo, questa cosa produce una variazione nell'equilibrio della rete energetica tutt'altro che trascurabile. Cioè, finché i pannelli solari fotovoltaici sono il 5% della produzione, è trascurabile, perché tanto, insomma, il resto della rete
compensa,
va a sopperire, tutto si equilibra abbastanza bene. Adesso ci sono proprio degli sbalzi in su e in giù, quindi di eccesso o di mancanze notevoli, e le soluzioni a tutto questo, cioè, esistono, sicuramente le troveranno, non mi sembrano neanche problemi, insomma, impossibili, però tutt'altro che banali. E poi l'applicazione delle soluzioni quando si tratta di infrastrutture di scala nazionale è tutt'altro che breve, ed è anche, forse sarà uno degli ennesimi ambiti in cui la Cina riuscirà a fare il buono e il cattivo tempo, una volta in cui, correggimi se sto dicendo una cavolata, però nel momento in cui avrà compiuto questa trasformazione sarà detentrice di una conoscenza di cui tutto il resto del mondo avrà bisogno inevitabilmente, e su cui invece hanno tentennato per tutti questi anni qua, esattamente come adesso stanno facendo con le centrali nucleari.
Esatto.
Piuttosto che le infrastrutture tecnologiche, si vanno a sostituire, insomma, gli Stati Uniti come, insomma, guida anche nella produzione di sapere e competenze.
Esatto, volevo proprio arrivare anche a questo punto. Ad esempio, banalmente, le centrali nucleari, con il fatto che per quanto potrebbero essere un tema sensibile per la popolazione, la Cina stia cercando comunque di avanzare su questo fronte, potrebbero portare la Cina a mettersi davanti come principale attore. I pannelli solari sono stati appunto una di quelle tecnologie che, se non fosse stato per la Cina, che ha investito enormi risorse per diventare una produttrice di pannelli solari, a quest'ora forse costerebbero ancora in maniera esagerata e difficilmente sarebbero implementabili su larga scala anche nei paesi, anche da noi. Quindi questo sì è un discorso molto interessante, perché dove da noi ci sono magari dei tentennamenti, o comunque c'è un dibattito che magari rallenta in un certo senso questo avanzamento, intanto degli studi, ma non tanto solo degli studi, proprio del mettere in pratica una determinata tecnologia, potrebbe fare gioco forza alla Cina. Si parla già di tutti quei mercati che la Cina potrebbe conquistare con i reattori nucleari modulari, perché sono molto semplici, facilmente trasportabili su piccola scala e potrebbero essere utilissimi per nazioni come i paesi del sud-est asiatico, che già a livello di dialogo regionale stanno pensando anche di includere il nucleare come una soluzione non semplice e facile, però con la creazione dei reattori modulari diventa sicuramente un ragionamento più semplice da fare rispetto a creare magari altre soluzioni o aspettare che vengano implementate soluzioni più efficienti per alcune realtà come quelle dei parchi solari.
Insomma, prima di andarci ad addentrare sul come si costruisce una centrale nucleare, che non so te, ma io è un argomento in cui non me la sento di impelagarmi, però sicuramente questo è un discorso che terrà banco inevitabilmente nel corso dei prossimi anni. Sicuramente ci ritroveremo a chiacchierare di questo, dato che noi insomma ci stiamo facendo le parole già da una mezz'oretta e qua direi che un pezzo musicale è assolutamente necessario. Ti chiederei se vuoi ancora fare una conclusione, dare la battuta finale a questo discorso.
Allora, in realtà vi ringrazio tantissimo, perché secondo me questo è un discorso molto molto interessante e dal quale non si può escludere i ragionamenti che sta facendo la Cina a questo livello, perché sta portando avanti dei meccanismi che secondo me sono particolarmente interessanti, non necessariamente aggiungendoci un giudizio di valore, bene o male, quello davvero si pagherà il conto più avanti come con tutto. Però sono dei ragionamenti assolutamente interessanti che secondo me vale la pena portare e vedere proprio come avranno un'influenza sull'Europa, sugli Stati Uniti, diciamo sui paesi avanzati. Anche perché, con questo chiudo e finiamo il discorso lunghissimo, ho trovato sempre molto interessante il fatto che dal momento in cui Xi Jinping si è presentato alle Nazioni Unite dicendo «Tac, nel 2060 non avremo più le emissioni», con il Green Deal hanno iniziato ad andarci dentro pesante, così come anche il Giappone e tanti altri paesi hanno iniziato a fare annunci sempre più ambiziosi a loro volta. Quindi questa anche può essere una provocazione che però stimola anche altri paesi a fare di più.
Ah, Sabrina, noi ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata. Troverete insomma questa intervista insieme agli altri podcast tra qualche ora sul sito di Radio Blackout, e noi insomma ti diamo un grande abbraccio e sicuramente avremo modo di risentirci un'altra volta.
Assolutamente, grazie davvero a tutti e buona giornata, buon proseguimento.